Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a pregare per l'unità della Chiesa. Chiediamo al Signore il dono della comunione fra le Chiese e dei loro Vescovi, come recita anche la nostra regola.
Dal libro del Coele, dal versetto 16 del capitolo 8 fino al versetto 10 del capitolo 9. Quando mi dedicai a conoscere la sapienza e a considerare le occupazioni per cui ci si affanna sulla terra, poiché l'uomo non conosce sonno né giorno né notte, ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, tutto quello che si fa sotto il sole. Per questo l'uomo, per quanto l'uomo si affatichi a cercare, non scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà scoprire nulla. A tutto questo mi sono dedicato, ed ecco tutto ciò che ho verificato. I giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio. Anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare. Questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti, e per di più il cuore degli uomini è pieno di male, e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Poi se ne vanno tra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi, c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, è svanito il loro ricordo. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito. Non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza, che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né attività, né calcolo, né scienza, né sapienza, né il regno dei morti, dove stai per andare. Parola di Dio.
Ecco, nei versetti che abbiamo davanti, che abbiamo appena letto, oggi Coelet riprende diverse affermazioni che aveva anche già fatto e svolto, anche se dice cose forse in modo più assoluto, insomma, comunque prima affronta di nuovo, o afferma di nuovo che il limite della sapienza, l'uomo non conosce, la conoscenza dell'uomo è limitata, non può, nei primi versetti anche, anche nei primi, fino al versetto 1 forse del capitolo 9, l'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta davanti. E poi l'affermazione nei versetti successivi di un'unica sorte, che aveva già affermata, ma qui la sviluppa. E poi, di nuovo, dal versetto 3, lo Sheol, questa sorte che è lo Sheol, una descrizione, e poi per tornare ancora di nuovo nella conclusione, gli ultimi versetti, già ripetuta più volte, quello dunque che è quello che deve fare l'uomo, godere di ciò che Dio gli dà nella vita. Vediamo insieme ora il testo.
La composizione di questo libro risale, diciamo, alla fine del terzo secolo avanti Cristo, che è un'epoca successiva, di poco successiva, alla grande conquista militare operata da Alessandro Magno e che aveva favorito, diciamo, il diffondersi sia in Palestina, anche in tutto l'Oriente, della cultura della lingua greca. Alcune tracce di modelli comportamentali greci si possono trovare anche nel nostro testo, come un riferimento alla corsa nel capitolo 9. Gli studiosi sottolineano che Coelet mostra una certa conoscenza, anche se generica, del pensiero del mondo greco a lui contemporaneo. In questo brano, ancora una volta, l'ottimismo dell'anziano saggio si riferisce nei confronti della ragione umana. L'intelletto dell'uomo è assolutamente incapace di scoprire i criteri dell'agire divino. A questo punto si pone una domanda e dice: quale vantaggio c'è dall'essere onesti? All'uomo della sua vita resta la consolazione delle piccole gioie quotidiane. Benché oppresso dall'insoddisfazione, l'uomo può gustare la gioia di vivere. E questo lo dice anche il Coelho, che questo, naturalmente, questa gioia concessa è un dono di Dio. Anche nel lavoro è richiesto un dovuto impegno, e su questo il sapiente suggerisce: tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, mettendoci naturalmente tutto l'impegno, come compare nel testo.
Ma di fronte a questo testo si rimane molto, molto perplessi. Diciamo che almeno a me ha avuto l'impressione che Coelet, insomma l'autore, martella ancora di più già le negazioni che ha fatto precedentemente. Io mi sono trascritta tutti i richiami e quasi in ogni versetto c'è richiami di cose che ha già detto, però appunto qui è ancora più martellante. E la cosa, vabbè, che mi piace, insomma, mi piace, è che questa medesima sorte tocca a tutti gli uomini, tutti. Di fronte alla morte siamo tutti uguali. Chi è ricco, sapiente o povero, di fronte alla morte non si scampa, cioè non si scampa, è tutti uguali. E questa cosa che l'uomo ignora il futuro e che appunto lui tende di dare ancora la risposta al capitolo 6 versetto 12, cosa avverrà sotto il sole dopo di noi. Questa risposta continua, cioè, ma, che l'uomo ignora il futuro, lo dice di nuovo al versetto 12 di questo capitolo, lo dice al versetto capitolo 9, 14, nel capitolo 11, il versetto 6 e il versetto 2, e ancora appunto lo troveremo ancora 4 volte prima di chiudere il libro. Ma io poi ho trovato questa parolina qua che c'è al versetto 4, dice, vabbè, finché l'uomo è in vita, nella società dei viventi c'è speranza. Ma qual è questa speranza? Io non la vedo in questi versetti, che speranza c'è? Non la spiega, cioè lui nega ancora, nei versetti successivi nega ancora. Cioè, allora si dice, questa speranza di godere con la sposa che ama, cioè questo, quale speranza c'è? Non so se nel testo ebraico c'è o non c'è, comunque chiudo.
Mi collego a quello che ha appena detto Gemma sulla speranza, perché lui sembra dire, sì, c'è una medesima sorte, poi cita queste varie, insomma, cinque esempi, giusto e malvagio, pure impuro, eccetera. C'è una medesima sorte e questo sembra il male di tutto ciò, questo è il male di tutto ciò che accade sotto il sole. Quindi c'è il male che pervade l'uomo, il cuore dell'uomo, perché lo dice anche, mi sembra, un pochino dopo, pervade comunque la storia, il tempo della terra, dell'uomo, perché c'è questa medesima sorte che non porta redenzione, non porta salvezza, ma dice appunto in modo, sì, paradossale, però c'è speranza. Ma la speranza in che cosa? Se non quella, cioè la speranza nella vita, nel tempo della storia, perché dopo, nell'ombra, nel tempo dell'ombra, nello Sheol, c'è l'oblio totale. Come quando nel brano di ieri, o di ieri l'altro, non ricordo più, che abbiamo letto, dice che tornati dal luogo sepolto il morto, tornati dal luogo santo, i vivi hanno già dimenticato non solo il morto, ma hanno anche dimenticato la sua malvagità, perché era il malvagio che era sepolto, la sua malvagità in quanto anche esperienza, dimenticata la malvagità dell'uomo, ma dimenticato anche l'accaduto, l'esperienza, il ragionamento che potrebbe scaturire dalla malvagità. E quindi la speranza, visto che c'è tale oblio su tutte le cose, soprattutto a questo punto sulla malvagità, la speranza è il tempo della vita. Questa, anche se poi una cosa e chiudo, il primo versetto, e comunque anche questo voglio dire una speranza in un certo senso, perché dice, ho verificato la sua esperienza, i giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio, l'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Appunto, l'uomo non sa nulla di quello che viene dopo. Questo cosa vuol dire? Quindi la sua sorte, la sua vita, la affida a Dio. Però non saper nulla dell'amore e dell'odio pone un interrogativo, soprattutto per quel che riguarda non conoscere il senso dell'odio.
Anche a me sembrava che questo primo versetto un pochino aprisse, come sempre, ogni tanto sono dei punti un po' di luce, ecco, per cui questa cosa che giusti, sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, che forse vuol dire semplicemente che è Lui che dà, che quindi è insindacabile, però anche che sono nelle mani di Dio, cioè mi sembra appunto un punto di speranza, ecco, un punto di luce. Ecco, e accanto a questo mi è sembrato, dunque, al versetto 3 torna su una cosa che pure aveva già detto quando dice una medesima sorte tocca a tutti, e poi quell'italiano traduce così, e per di più il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro. Cioè sembra che, l'aveva già detto prima, quando diceva che il cuore dell'uomo è pieno di voglia di fare il male, una cosa così. Allora, no, io volevo dire questo, che mi sembra che qui sia messo come grande stoltezza, cioè questa voglia di fare il male, perché uno dice, beh, è tutto uguale, sotto il sole, possiamo anche fare il male tanto, cioè, invece mi sembra che nel ragionamento qui sia una grande stoltezza, e sia una grande stoltezza proprio perché, come dire, c'è questo dire il giusti sapienti fatiche sono nelle mani di Dio. E quindi voglio dire, se mentre la constatazione di quello che è sotto il sole sembra tutto uguale per tutti, quindi tu goditi un po' la vita per quello che puoi, eccetera, però rimane questo sottofondo, ecco, che Dio c'è, si è nelle mani di Dio e quindi bisogna vivere col timore di Dio. E quindi questo male che è nel nostro cuore, che c'è, è un male, ecco. E quindi niente, mi sembrava che fosse un po' un'apertura, ecco, un'apertura alta. Ecco.
La mia impressione è, cercando di tenere connesso tutto il discorso del brano di oggi, anche se ci sarebbe qualche punto da discutere sulla traduzione, mi pare che il versetto 5 del titolo 9 e il versetto 5 e 6 siano chiari. Questa è la posizione, la concezione del Coelet. I morti non sanno nulla, non c'è più salario per loro, è svanito il loro ricordo, il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto ormai è finito. Questa è la concezione che ha, mi sembra, e il punto su cui gira diversi versetti, e che anche chiama una cosa, ma ciò che è male, una cosa cattiva, è che vale per tutti questo, giusti e ingiusti, giusto il malvagio, puro l'impuro, tutti, vale per tutti. E quando si è nello Sheol, nel regno dei morti, è finito tutto, non c'è più. Poi ci si può chiedere quale sia la concezione del regno dei morti, ci sono altri testi, ecco, che possono aiutare, in Isaia, in altri testi, in Ezechiele, in altri contesti. Comunque si tratta sempre di una non vita, una vita larvale, ecco. E qui è detto molto bene, non c'è più attività, non c'è più neanche l'attività intellettuale, non ci sono più i sentimenti, non c'è più nulla di tutto quello che costituisce, ecco, la vita terrena, la vita umana. E a me sembra che sia questa la sua idea, e perciò a monte di questo emerge anche qui che tutto è predeterminato da Dio. Mi sembra che lui presupponga questo, che anche qui emerga, come era già emerso al capitolo terzo, c'è un tempo per tutto, anche qui, in modo forse ancora di più qui, più esplicito. Per esempio al versetto 1 del capitolo 9, i giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio, anche l'amore e l'odio, l'uomo non conosce nulla, poi qui traduce di ciò che gli sta di fronte, è una traduzione molto dubbia, si dovrebbe forse tradurre l'uomo non conosce nulla, punto. Tutto è stabilito prima di loro, tutto è stabilito prima di loro, è per questo che l'uomo non riesce a capire. Cos'è che gli sfugge? L'amore, l'odio? No, lo scopo. Notiamo come qui l'opera di Dio e tutto ciò che si fa sotto il sole sono equiparati al versetto 17 del capitolo 8, l'ultimo versetto. Ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, cioè tutto quello che si fa sotto il sole, non propriamente quello che si fa, perché questo è descrivibile, ma il senso di quello che si fa, lo scopo. e le viene chiamata l'opera di Dio. Il motivo dell'opera di Dio non è qualcosa che sta in cielo, è il senso della vita umana, il suo scopo, per il perché delle cose, che pure sono stabilite da Dio. E perciò mi sembra che anche qui concluda di nuovo, i versetti molto belli, ecco, godi la vita e mangia con gioia, eccetera, perché mi pare che questo è cioè, la porzione che Dio ti dà. Ecco, ci si può certo interrogare, bisognerebbe avere lo spazio, ma per esprimere di più, sull'idea che tutto ciò che accade dipende dalla volontà di Dio. Mi sembra che lui privilegi questo fatto, questa idea.
Al capitolo terzo della Genesi, versetto 22, dice: «Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva per sempre». Ecco, io penso che Coelet è l'autore delle ultime cose, le ultime irriducibili cose che rimangono. Ci vuole far riflettere che il bene supremo che Dio concede è la vita. La vita è il bene supremo che Dio concede agli uomini, e tutto ciò che è connesso alla vita, i sentimenti, come diceva, l'amore, l'odio, il godere, e anche queste altre cose, l'attività, il calcolo, la scienza, la sapienza, tutto questo fa parte della vita ed è connesso alla vita, e questo noi dobbiamo, secondo me, Coelho ci dice che dobbiamo apprezzarlo e goderne.
A me è piaciuto molto il brano di oggi e mi sembra che la conclusione che trae sia molto diversa da quello che aveva detto al capitolo secondo, perché nel capitolo secondo, pensando che la sorte di tutti è la stessa, aveva detto al versetto 18: «Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto». Quindi è come se gli dispiacesse quasi di essere in vita. Invece oggi parla di speranza. Dio ti ha dato questa parte, ti ha dato questa fatica, tu la compi, la porti fino alla fine, e questo è gradito a Dio. Dio, dice al versetto 7, Dio ha già gradito le tue opere. Ecco, solo questo pensiero deve riempire la tua vita, perché la tua vita viene dalle mani di Dio.
Il versetto 8 dice: «In ogni tempo siano candide le tue vesti, il profumo manchi sul tuo capo». Mi è venuto in mente quel brano di Matteo al capitolo 6, versetto 16, sul digiunare in segreto: «Quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto». Cioè, di questa, che si può affrontare la vita in una maniera o nell'altra, con sconforto cercare di essere, di prendere dalla vita quel bello che ti può dare. Un libro pieno di speranza.
E per concludere riprendo qualche pensiero. Sembra la concezione che ha il Coelet qui, ripreso in diversi punti, insomma, è molto determinista, insomma, è già tutto scritto, è già tutto. Anche il versetto che è stato citato, perché Dio, al versetto settimo, perché Dio ha già gradito le tue opere, insomma, La prima che tu le faccia può prendere in diversi modi, può prendere anche, lo citava la Fernanda, prendere anche come è già tutto predeterminato, insomma. E quindi questa è un po', sembra la concezione che il Coelet ha, e quindi da qui la vanità però, e le diverse altre considerazioni che fa la non conoscenza, quindi di ciò che è Dio che conosce, che sa, e anche questa sorte unica per tutti, che ha già detto diverse volte, però il modo con cui la esplicita in questi versetti colpisce, almeno, insomma, c'è un'unica sorte per il malvagio e per il giusto, l'aveva già detto, poi le categorie che prende in considerazione dopo, per il puro, l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, e per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare, sembrano dei riferimenti al Sinai, alla Torah, alla legge. Allora qui, qual è allora l'utilità di offrire sacrifici, nell'offrire sacrifici, se non c'è differenza nella sorte tra chi li offre e chi non li offre? Queste sono le domande. Boccaccini parlava che mette di una messa in discussione non tanto della Torah, perché lui la osserva, sembra, ma della futilità degli argomenti, almeno che stavano forse alla base nella comprensione della Torah, insomma, soprattutto il principio della retribuzione. Tutto è messo in discussione, e anche quello che dice dello Sheol, appunto è stato detto, è la fine di ogni attività umana, emozioni di ogni sentimento, delle passioni, dell'azione, e anche per cui arriva anche a dire alla fine meglio un cane vivo che un leone morto, perché non fa nulla, il cane vivo qualcosa fa, e addirittura è anche l'assenza nello Sheol di quello che è la possibilità nella vita di godere dei beni di quello che Dio ti dona. Dopo non c'hai questa possibilità, sembra dire, no. E allora viene da chiedersi al versetto 9 del capitolo 11, però lui continua, afferma: sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Allora cosa serve il giudizio? Cioè, secondo il Coelet il giudizio rimane, qui non siamo nell'epilogo, siamo ancora nelle parole del Coelet, quindi che il giudizio rimane, ma se non c'è differenza, se la sorte è unica, a quale pro il giudizio? Questa è una domanda, evidentemente per l'autore doveva esserci una certa validità, e anche tanto è che quando lui nel versetto secondo indica che c'è un'unica sorte fra il giusto e l'ingiusto, non penso che inviti a comportarsi in modo ingiusto, perché lui probabilmente la Torah la segue. Penso che non sia questo l'argomento, non è questo lo scopo dell'argomento, ma che tutto è in mano di Dio e l'uomo non comprende. E questa è la tesi finale, quindi codi della vita. Qui sarebbe bello anche vedere un parallelo con altri testi non ebraici sul godere anche della vita della tua donna e del lavoro che fai, dell'attività, falla con le tue forze, con impegno, però lasciamo lì, perché in altri testi questo è presente, quest'idea. Però il Coelet aggiunge sempre, secondo un autore, quando dici godi della vita, eccetera, perché questo è un dono di Dio, e lo ripete in continuazione. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Secondo le intenzioni iniziali della Messa, preghiamo per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, per la comunione tra i vescovi e tra le chiese. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio anche a tastoni, per quanti non lo cercano più, perché il Signore si faccia trovare, perché nell'esperienza della vanità siano attirati a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci.
Invochiamo sempre il dono della pace, la pace di Dio per tutti i cuori degli uomini e per tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per che cessi ogni violenza, ogni sopraffazione, ogni invidia, ogni oppressione, ogni schiavitù, perché il Signore infonda nei cuori degli uomini sentimenti di fraternità, di solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo in particolare per quanti hanno una maggiore responsabilità per i loro popoli, preghiamo anche per il nostro paese, perché il Signore doni loro sapienza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo oggi nel trigesimo della chiamata di Athos per la sua vita nella gloria e perché possa intercedere per tutti noi, perché possiamo conoscere e compiere la volontà del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci,
e preghiamo per tutti quelli che muoiono ogni giorno in Amazzonia e in altri paesi di siccità, di fame, di guerre, di terremoto. Preghiamo.
E volevo ricordare oggi con voi anche molto Andrea Venuta per queste cure molto debilitanti che sta facendo. Il Signore lo aiuti e aiuti anche Paola. E volevo affidarli molto al ricordo di Athos, a cui è sempre stato molto legato. Preghiamo.
Sì, anche per tutti gli altri ammalati che ci vengono affidati, nella speranza che li ricordiamo ogni giorno, quindi per Angelo della nostra parrocchia, per Mirella Beghelli, per Simona, sempre per Adriana, e per tutti gli altri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In modo particolare preghiamo per Don Francesco Scimè, appunto per la sua salute e per tutta la comunità dei San Martini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tutte le altre intenzioni vogliamo presentare al Signore, ciascuno di noi, e raccogliamo i nostri desideri, la nostra preghiera per persone e situazioni diverse. Preghiamo. Diamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.